Benvenuti a Parole di classe, il podcast della Scuola Secondaria San Paolo, la voce di chi la scuola la vive davvero. In questa serie speciale, dal titolo Il Tevere, il fiume che muove l'Umbria, io e i miei studenti della prima L entreremo nelle acque del Tevere per scoprire i segreti di questo fiume, dalle sue origini tra i monti, ai porti, alle produzioni e ai commerci che hanno fatto grande questa valle, fino ai nostri giorni. Ogni puntata sarà un viaggio nel tempo per ascoltare come il Tevere ha modellato la vita delle persone e delle città lungo il suo corso.
Dimenticate le navi imperiali e i porti monumentali dei Romani. Nel Medioevo il Tevere cambia completamente faccia. Non è più una strada sicura e controllata, ma diventa un luogo pieno di ostacoli, imprevisti e nuove regole.
Diventa davvero un percorso a ostacoli, con l'Italia prima divisa in tanti piccoli feudi, poi in comuni. Navigare sul fiume non era più semplice, ma una vera avventura, spesso rischiosa e imprevedibile.
Senza un unico potere, come l'impero romano, controllare tutto, ogni territorio imponeva le proprie regole. Le colline intorno al fiume si riempirono di castelli, torri di avvistamento e punti di controllo.
E immagina di viaggiare tranquillo in barca e trovarti all'improvviso davanti a una grossa catena di ferro tesa da una sponda all'altra del fiume.
Un vero blocco! Era come un casello autostradale medievale. O pagavi la tassa al signore locale oppure la tua barca restava ferma lì.
Non c'era modo di evitarlo. Ogni passaggio era controllato e ogni viaggio diventava più lento e complicato.
Eppure, nonostante tutti questi ostacoli, l'economia non si fermò affatto. Il fiume continua a essere una via fondamentale per i commerci.
Pensate che esiste un documento antichissimo, del 994 d.C.
Quello del monastero di Farfa, giusto?
Esatto, in quel documento si parla già di un porto ben attrezzato per le navi, con pontili e magazzini, proprio nel territorio di Orte.
Questo significa che il commercio lungo il Tevere continuava a essere attivo e organizzato, nonostante la difficoltà.
Le merci viaggiavano e come, e la direzione principale era sempre la stessa, Roma, il grande centro di consumo.
Verso la capitale arrivano i veri tesori agricoli dell'Umbria, prodotti preziosi e molto richiesti.
Parliamo di barche cariche fino all'orlo, di botti di vino, gerre d'olio pregiato, frutta fresca e sacchi pieni di cereali.
Ma non si trasportava solo cibo. Sul Tevere viaggiavano anche materiali pesanti e fondamentali per costruire.
Legna da ardere, pietre grandi e blocchi di travertino utilizzati per costruire palazzi, chiese e monumenti.
Un lavoro durissimo che richiedeva forza, organizzazione e grande conoscenza del fiume.
E non dimentichiamo i viaggiatori, il Tevere non trasportava solo merci ma anche persone.
Le antiche strade come la via Amerina e la via Flaminia erano percorse continuamente da pellegrini diretti a Roma.
E proprio per intercettare tutto questo movimento, lungo il fiume nacque un vero e proprio sistema economico.
Locande per dormire, traghetti a pagamento per attraversare il fiume e grandi mercati stagionali dove si scambiavano merci e prodotti.
E per controllare tutto questo movimento di merci e persone, lungo la valle del Tevere sorsero numerosi borghi fortificati e rocche imponenti.
Non servivano solo per difendersi dagli attacchi nemici, ma soprattutto per controllare il traffico commerciale e gestire i passaggi sul fiume.
Eh già, perché ogni passaggio significava incassare la famosa gabella, cioè la tassa medievale obbligatoria.
I doganieri dell'epoca erano molto severi e non facevano sconti a nessuno. Ogni barca doveva pagare.
Ma il Tevere non era solo una via di trasporto o un luogo dove si pagavano tasse, era anche una fonte di energia fondamentale.
Ti riferisci ai mulini d'acqua, vero?
Esatto, l'energia del fiume faceva girare grandi ruote idrauliche che lavoravano giorno e notte senza fermarsi.
E sfatiamo un mito, i mulini non servivano solo per macinare il grano.
Servivano anche per frangere le olive e soprattutto per lavorare i tessuti, che erano una delle principali ricchezze dell'epoca.
L'industria tessile era infatti il vero motore dell'economia umbra. I mulini azionavano i cosiddetti folloni.
Erano enormi macchinari con pesanti martelli di legno che, mossi dalla forza dell'acqua, battevano continuamente i panni di lana.
Questo processo serviva a infeltrire i tessuti e a renderli più resistenti e impermeabili.
Immaginate il rumore continuo e assordante di questi macchinari in funzione giorno e notte.
Pensate che nel solo territorio di Fratta, l'attuale Umbertide, c'erano almeno 9 mulini attivi nello stesso periodo.
Un esempio famoso, arrivato fino a noi, è il mulino di Sant'Erasmo, documentato già dal 1470.
Vivere e lavorare vicino al fiume, però, comportava anche grandi rischi.
Le piene improvvise erano il terrore dei mugnai e degli abitanti della zona.
Una piena violenta come quella del 1610 poteva distruggere in poche ore mulini, dighe e macchinari costruiti con anni di lavoro.
Oltre all'energia e ai trasporti, il Tevere offriva anche un'altra risorsa fondamentale, il cibo.
Nel Medioevo le regole religiose erano molto rigide e imponevano numerosi giorni di magro in cui non si poteva mangiare carne.
Questo rendeva il pesce di fiume una risorsa preziosissima, molto richiesta nei mercati.
I pescatori umbri catturavano anguille, lasche, lucci e barbi che venivano venduti a prezzi molto alti.
Era un commercio importante che coinvolgeva molte persone e contribuiva all'economia locale.
Insomma, tra mulini rumorosi, castelli, catene, pedaggi e pescatori, il Tevere medievale era un ambiente vivo, pieno di attività e di suoni.
Oggi il fiume scorre in modo molto più tranquillo e silenzioso, ma il suo passato è ancora presente.
Ogni volta che vediamo un vecchio mulino, una torre di guardia o i resti di un castello lungo le sue rive, stiamo osservando le tracce di chi ha vissuto e lavorato grazie a queste acque.
Il Tevere non è solo un fiume, è la memoria viva della nostra regione, capace di raccontare storie di fatica, ingegno e vita quotidiana.
Il nostro viaggio lungo il Tevere per oggi finisce qui.
Ma il fiume continua a scorrere, portando con sé storie, lavoro e memoria.
Avete ascoltato Parole di classe, il podcast della Scuola Secondaria San Paolo. La voce di chi la scuola la vive davvero. Alla prossima puntata, con nuove storie e nuove parole da condividere.